Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries. Quello che abbiamo dentro verrà fuori. Le cose su cui meditiamo con la mente usciranno dalla nostra bocca. Se imparaste ad ascoltarvi, apprendereste molte cose riguardo a voi stessi, alcune delle quali forse non volete nemmeno ammettere. Questa serie di insegnamenti tratta di come rimanere in salute nello spirito, nell'anima, nel corpo, nella mente, nella volontà, nelle emozioni. Gesù è venuto per tutti noi e non c'è niente di noi che non gli interessi. Ve lo ripeto, a Dio importa e interessa tutto quello che vi riguarda, tutto. Non importa quanto sia irrilevante, a Dio importa. E se voi lo inviterete, lui verrà a dimorare in voi e comincerà un processo di guarigione in ogni area della vostra vita, le finanze, la vostra vita sociale. Forse vi sentite soli o siete stati così feriti in passato che adesso vi isolate e avete paura di dare confidenza alle persone. Dio vi vuole guariti in ogni area della vostra vita. Vi vuole ristabiliti. Non vuole dei credenti sopraffatti continuamente da un problema dopo l'altro. Ieri abbiamo parlato di come essere sani spiritualmente. Questa mattina ci siamo divertiti, perlomeno io mi sono divertita, a parlare della nostra salute fisica. Vi è piaciuta quella sessione? Ok. Oggi parleremo della nostra salute mentale, mentre domani parleremo di quella emotiva. Leggiamo dunque Prima Tessalonicesi 5:23, un versetto davvero magnifico. Ora, il Dio della pace vi santifichi egli stesso, completamente vi separi dalle cose profane e vi renda puri e pienamente consacrati a Dio. E l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo, sia conservato forte, integro e irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quando a Gesù domandarono quale fosse il comandamento più importante, lui rispose: questo è il più importante, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo comandamento è: ama il tuo prossimo come te stesso. Il Signore non vuole che lo amiamo solo la domenica mattina. Lui non vuole solo salvarci, vederci vivere una vita infelice per poi lasciarci andare in cielo quando moriamo. Gesù è venuto per darci vita, che nel significato della parola greca zoe significa il tipo di vita che Dio vive. Ora, io non so che tipo di vita viva Dio, ma se posso averla anch'io, di certo voglio perseverare fino a quando non avrò il tipo di vita che Dio vuole offrirmi. Sarò sincera, sono convinta che vivere la vita migliore che possiamo vivere è un nostro obbligo morale nei confronti di Gesù. Quanti di voi vogliono che i vostri figli abbiano una buona vita? E insomma, il miglior genitore al mondo non è nulla rispetto a Dio. Ad esempio, io amo fare sorprese ai miei figli. L'altro giorno pensavo che anche Dio ama sorprendere noi. Gesù si è sacrificato perché potessimo instaurare un'intima relazione con il Padre, non per farci aderire a chissà quale dottrina religiosa, separandoci in tutti questi piccoli gruppi e litigando tra noi. Tutto questo è ridicolo. Io amo le nostre conferenze e altre simili a questa, perché tra il pubblico c'è gente di qualsiasi denominazione possibile e immaginabile. Quando infatti arriveremo in cielo, non troveremo un gruppo battista, un gruppo cattolico, un gruppo luterano, e quegli strani pentecostali non si ritroveranno in un gruppo tutto loro.
Amen.
Dobbiamo imparare cosa sia veramente importante, che altro non è se non ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Non possiamo avere una vita obbediente senza avere pensieri obbedienti. Mi sa che ve lo ripeterò. Non riusciremo ad avere una vita obbediente senza prima avere pensieri obbedienti.
And
Io ero credente da molti, molti, molti anni e amavo Dio, ma non riuscivo a capire perché continuavo ad avere così tanti problemi e non comprendevo quanto i miei pensieri fossero importanti. Pensavo di non poterli controllare. Non riesco a controllare i miei pensieri. Io non avevo idea che potevo respingere i pensieri sbagliati, che potevo impedire loro di invadermi la mente, che non ero tenuta a intrattenere qualsiasi pensiero mi passasse per la mente, meditandolo e rimuginandoci sopra più e più e più volte. Come sapete, mio padre ha abusato di me quando ero piccola e dopo tutti questi anni, talvolta, di punto in bianco, ancora io mi ritrovo a ripensare ad alcune delle cose che mi ha fatto. Ma nel momento in cui mi rendo conto di ciò a cui sto pensando, dico no, respingendo quei pensieri e impedendo loro di soffermarsi nella mia mente. Il nemico cercherà di insinuare dei pensieri nella nostra mente, sperando che noi li facciamo nostri. Ma pensare alle cose sbagliate influirà sul nostro umore, sul nostro comportamento, sulle nostre relazioni interpersonali. Come un uomo pensa, così diventa, Proverbi 23:7. E non importa quante volte possiamo aver ascoltato insegnamenti riguardo alla mente, vale la pena di riascoltarli più e più e più e più volte. Non stanchiamoci mai di ascoltare insegnamenti riguardo ai pensieri e alle nostre parole. Voi potete scegliere i vostri pensieri. Non siete tenuti a pensare a qualsiasi cosa vi passi per la mente. In passato mi svegliavo al mattino pensando, oh, sono depressa. E così rimanevo depressa tutto il giorno. Ora, se mi viene un pensiero del genere, dico a voce alta, io non sono depressa e non passerò la giornata depressa, perché la gioia del Signore è la mia forza. Now. Noi abbiamo la parola di Dio ed è con quella che possiamo resistere al nemico. La Bibbia non è solo un po' di inchiostro nero su pagine bianche, è piena di potenza ed è la nostra arma contro Satana. Colui che ha udito la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Mi è piaciuta la testimonianza che abbiamo ascoltato ieri di quel signore che ci ha parlato della sua infanzia dolorosa e di quando, dopo aver letto La mente e il campo di battaglia, ha cominciato a rinnovare la sua mente con la parola di Dio. Poi ha tirato fuori quel libricino dalla tasca posteriore dei pantaloni che ha detto di portare sempre con sé, intitolato, sì, giusto, Il segreto del proclamare la parola di Dio ad alta voce. L'ho scritto io, tra l'altro. Mi sfuggiva il titolo, è talmente piccolo che lo porta nella tasca posteriore e amo il fatto che un uomo possa portarsi sempre dietro questo libro. E sapete perché lo fa? Perché Satana attacca ancora la sua mente, facendogli pensare a tutte le cose che i suoi genitori gli dicevano. Sei solo spazzatura. Le persone che pensi che ti amino ti abbandoneranno quando scopriranno come sei realmente. Quando questo accade, adesso lui sa come combattere. E io voglio ricordare anche a voi come combattere. Adesso lui tira fuori quel libretto, cerca tutti i versetti che parlano dell'amore di Dio per lui e della sua identità in Cristo, li dichiara a voce alta e al diavolo non resta che fuggire. Quanto mi piace. Questo è un consiglio che do a tutti voi. Quando subite un attacco a livello mentale, prendete la Bibbia e dichiarate versetti specifici per la vostra situazione. Leggiamo 2 Corinzi 10, 4 e 5. Infatti le armi della nostra guerra non sono fisiche, fatte di carne e sangue, ma hanno da Dio il potere di abbattere e distruggere le fortezze. Le fortezze sono un luogo in cui il nemico può insediarsi e nascondersi, così da poter attaccare senza essere visto. Qui si parla di fortezze mentali, perché il versetto 5 dice: poiché demoliamo argomentazioni, teorie e ragionamenti, tutti i processi mentali e tutto ciò che si eleva contro la vera conoscenza di Dio facendo prigioniero ogni cosa? Ogni cosa? Ogni pensiero e proposito fino a renderli obbedienti a Cristo il Messia. È così chiaro. In altre parole, noi abbiamo delle fortezze mentali, dei luoghi in cui il nemico ci ha mentito e ci ha ingannati per molto tempo, in cui continua a nascondersi e ci dice cose che se noi facciamo nostre e cominciamo a convincercene, ci faranno deviare dal piano di Dio per la nostra vita e ci allontaneranno dal nostro destino. Lui si diverte a dirci quanto siamo incapaci, che non facciamo altro che commettere errori, che la nostra vita è finita, che non supereremo mai il passato, che a nessuno importa di noi, che non otterremo mai quel lavoro, che non riceveremo mai un aumento di stipendio. Per il diavolo è tutto mai o sempre. Le cose non cambieranno mai, saranno sempre così. Per Dio invece ogni cosa può cambiare quando riponiamo la nostra fede in Lui. Le nostre armi dunque sono principalmente la parola di Dio, il nome di Gesù e il sangue di Gesù Cristo. C'è potenza in tutte queste cose, la parola, il nome, il sangue. Quando siamo attaccati a livello mentale, ci basterebbe aprire la bocca e dire Gesù. Gesù! C'è potenza in questo nome. Voi non avete idea per quanti anni da cristiana ho ignorato questa verità. Ecco perché voglio assicurarmi che sappiate che potete scegliere i vostri pensieri. Non potete avere una vita obbediente se avete pensieri disobbedienti. Se non volete esagerare col mangiare, non pensate tutto il giorno al cibo. Non leggete continuamente libri di ricette o riviste di cucina. Pensate a qualcos'altro. Se volete trattare con amore qualcuno che vi ha ferito perché sapete che è questo che Dio vuole da voi, non rimuginate tutto il giorno su quello che vi ha fatto, su quanto sia stato ingiusto, su quanto quella persona non vi piaccia, pensando che quando le incontrerete riuscirete a trattarla gentilmente, perché non accadrà. Quello che abbiamo dentro verrà fuori. Le cose su cui meditiamo con la mente usciranno dalla nostra bocca. Se imparaste ad ascoltarvi, apprendereste molte cose riguardo a voi stessi, alcune delle quali forse non volete nemmeno ammettere. Dite tutti, ci stiamo divertendo. La Bibbia dice che dobbiamo tenere a mente i comandamenti di Dio così da poterli mettere in pratica. Lasciate che vi domandi, quanto tempo trascorrete riflettendo su versetti biblici? Dedicate del tempo durante la giornata a meditare sulla parola di Dio? Vi prendete 5-10 minuti quando siete soli, fate una passeggiata o altro per dichiarare versetti biblici ad alta voce? Io proclamo la parola di Dio tutti i giorni da 40 anni. È qualcosa che ti cambia la vita ed è così che potete rinnovare la mente e sapere che cosa fare. Riconoscerete alla svelta i pensieri sbagliati e non vi ci vorranno 3 ore prima di rendervi conto di quello che state facendo, ma ve ne accorgerete e saprete subito cosa fare. Giosuè 1:8 è un magnifico versetto ed è uno dei primi versetti che ho imparato quando ho cominciato a studiare seriamente la Bibbia. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, il che non significa che non dobbiate proclamarlo, anzi significa che dobbiamo sempre averlo sulle nostre labbra, ma meditalo giorno e notte. Avendo cura di mettere in pratica, si comincia col proclamarlo, poi col meditarlo, dopodiché possiamo metterlo in pratica, ma prima dobbiamo averlo nella nostra mente. Quando metterai in pratica tutto quello che vi è scritto, allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora acquisirai saggezza e allora prospererai. Sapete, i nostri pensieri sono come un ponte che ci fa passare da un comportamento sbagliato a uno giusto. Alcuni di voi si sentono, diciamo, come in trappola. Ipotizziamo che abbiate un caratteraccio, lo avete sempre avuto e nemmeno voi sapete bene perché siete così irascibili. Semplicemente non riuscite a controllare le vostre reazioni e forse ora vi rendete conto che è da 20 anni che continuate a ripetere Perdo le staffe, non riesco a controllarmi. E più ci pensate e lo dite, più lo fate. Eppure amate Dio. Avete letto nella Bibbia che non dovreste lasciare che il sole tramonti sopra la vostra ira. Non volete essere irascibili, volete fare la cosa giusta e ci provate, ma non funziona. Ebbene, anche se la Bibbia ci dice di agire sotto la guida dello Spirito Santo, non c'è scritto da nessuna parte che cambieremo semplicemente cercando di cambiare. Portiamo frutto dimorando in Cristo. Più staremo con Gesù, più simili a Lui diventeremo. Bene, leggiamo 3 versetti in Efesini 4, il 22 e il 24. Saltiamo il 23 per il momento. Spogliatevi della vostra condotta di prima, sbarazzatevi del vostro vecchio io non rinnovato che caratterizzava il vostro precedente stile di vita e che si corrompe seguendo le passioni e i desideri nati dall'inganno. Noi dunque siamo nuove creature in Cristo. Ma Dio sta dicendo: questo è quello che io ho fatto per te. Ora lasciati alle spalle la tua vecchia vita. E al versetto 24 è scritto: e rivestitevi della nuova natura, l'io rigenerato che è stata creata a immagine di Dio e simile a Dio in vera giustizia e santità. Spogliatevi del vecchio uomo, rivestitevi di quello nuovo, smettete di vivere la vecchia vita, cominciate a vivere quella nuova, smettete di agire come in passato, cominciate ad agire come dovreste. Ma come faccio? Il versetto 23 è il ponte. E siate costantemente rinnovati nello spirito della vostra mente, siate costantemente rinnovati nello spirito della vostra mente, avendo un atteggiamento mentale e spirituale sempre fresco. Ogni giorno della vostra vita, se fossi in voi, mi prenderei del tempo ogni mattina, un minuto o cinque che siano, e focalizzerei la mia mente su determinate cose. In Colossesi 3 è scritto: fissate la mente sulle cose di lassù. E non sono ancora pronta a parlarvene, ma più tardi vi parlerò del potere di una mente focalizzata. Credetemi, quando vi focalizzate su un obiettivo e chiedete a Dio di aiutarvi, riceverete la lucidità necessaria per riuscire a fare qualsiasi cosa dobbiate fare in Cristo che vi fortifica. E niente, nessuno riuscirà a impedirvelo, ma dovete tenere la mente focalizzata nella giusta direzione. Decidete di fare una cosa e fatela. Non girateci intorno. Se decidete di uscire dai debiti, non andate al centro commerciale. Anche se hanno i saldi al 75%, non è proprio il caso di andarci.
Amen.
Pur avendo la carta di credito, se lo Spirito Santo vi dice devi uscire dai debiti, ti sei impegnato a farlo, non lasciate che la vostra carne dica lo voglio. Non cascateci. Non importa se dovete prendervi per un orecchio e trascinarvi fuori dal centro commerciale. La Bibbia dice: se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo. Se la tua mano ti fa peccare, mozzala. A volte dobbiamo esercitare un po' di violenza su noi stessi. Talvolta io devo dire a me stessa: Joyce, chiudi il becco. Stai zitta. Non dire una sola altra parola. Basta. Alcuni di voi devono scambiare due paroline con se stessi e devono farlo più volte al giorno. Non prendete una decisione per poi cambiare idea quando qualcosa stuzzica la vostra carne. Prendete una decisione, rimanete focalizzati, attenetevi ad essa tutti i giorni e vedrete che poco alla volta diventerà ogni giorno un pochino più facile. Ogni giorno un pochino più facile, fino a quando vi domanderete come avete potuto vivere in quel modo, visto che adesso l'autocontrollo vi sembra una cosa così naturale. Prima o poi arriverà il giorno in cui fare la cosa giusta vi verrà tanto automatico quanto adesso vi viene di fare la cosa sbagliata. Ma quali sono le caratteristiche di una mente sana? Adesso ne esamineremo alcune. Avere una mente sana, dunque, ricordate che stiamo parlando di essere sani in ogni area della nostra vita. Innanzitutto, una mente sana è una mente tranquilla. Le persone dicono: vorrei solo un po' di tranquillità. Alcuni assumono farmaci per avere tranquillità. Altri esagerano con l'alcol per avere tranquillità. Una mamma mi ha raccontato che suo figlio tossicodipendente le ha detto: «Drogarmi è l'unico modo in cui riesco a mettere a tacere la mia mente». Purtroppo non comprendeva questi principi e forse nemmeno sapeva di poter chiedere aiuto a Dio. Non importa quanto sia disastrata la tua mente, Dio può aiutarti a rinnovarla, ma non accadrà dall'oggi al domani. Non puoi pensare le cose sbagliate per 40 anni per poi decidere di formulare un pensiero giusto e domandarti perché la tua vita non sia ancora cambiata. Ci vuole tempo. Io ci sto lavorando da 40 anni e ho ottenuto tanta vittoria, ma non smetterò mai di fare ciò che mi ha portata fino a qui. Mi avete sentita? Non smetterò mai di fare ciò che mi ha portata fin qui. La Bibbia dice in Galati 5:1: state saldi nella libertà con la quale Cristo vi ha liberati e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Talvolta, quando otteniamo una vittoria, commettiamo l'errore di smettere di fare quello che abbiamo fatto per ottenerla. Ma dobbiamo vincere e perseverare. Vincere e perseverare. La Bibbia ci dice di stare allerta perché il diavolo va attorno come un leone ruggente e ferocemente affamato cercando chi possa divorare. Godere di una vita vittoriosa richiederà più di un'ora o due la domenica mattina. Ovviamente voi questo lo sapete, visto che siete qui di venerdì sera. Non so cosa facevate prima il venerdì sera, ma sono felice che oggi siate qui anziché fare quello che facevate. Amen. Inoltre, la nostra musica è molto più bella di quella di alcuni dei locali che frequentavate.
Amen.
Una mente tranquilla. Beh, non ci posso fare niente, sono una persona apprensiva. Dovremmo smettere di dire cose sciocche. Non ci posso fare niente, non ci posso fare niente. Qualsiasi cosa Dio ci dica di fare o di non fare, ci dà anche la capacità di obbedirgli. Dire che non possiamo farci niente è un modo subdolo per non assumerci le nostre responsabilità. Bene. E la preoccupazione? Perché ci preoccupiamo? Ci preoccupiamo perché pensiamo di poter escogitare un modo per risolvere i nostri problemi. E non dico che non ci vengano mai delle buone idee, ma è raro. Perlomeno questa è la mia esperienza. Io posso pregare e Dio mi darà una buona idea, ma parte tutto da qui dentro. È dall'interno verso l'esterno, non dall'esterno verso l'interno. Coraggio? Noi siamo uno spirito, che è la parte più profonda del nostro essere. Abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. A tutti noi capita talvolta di preoccuparci riguardo a diverse cose. Ma è come dondolarci su una sedia a dondolo tutto il giorno. Ci tiene impegnati, ma non ci porta da nessuna parte. Ascoltatemi bene, preoccuparsi non serve assolutamente a niente. Niente! Non solo non risolve i nostri problemi, ma potrebbe addirittura accrescerli. Visto che riceviamo quello che crediamo. E non dico che ci sia qualcosa di sbagliato nel riflettere sulle cose. A me, ad esempio, piace pensare pregando, oppure pensare con Dio. Prego riguardo a qualcosa, ci medito su, vedo se provo pace, se non la provo, prego ancora, rimango all'ascolto di Dio. Ma quando vivo una situazione difficile, preoccuparmi non mi giova affatto. Ascoltatemi bene. Se io riesco ad arrivare al punto di non preoccuparmi tanto, chiunque può arrivare a fare la stessa cosa. Io infatti ero un'esperta in preoccupazione. Chissà di cosa sto parlando? Mi preoccupavo persino dei problemi degli altri. Insomma, se non ne avevo di miei, ero ben felice di preoccuparmi dei vostri problemi e di cercare di risolverli. Riuscivo a creare problemi di cui preoccuparmi. Se vi dicessi tutte le cose di cui mi preoccupavo quando i miei figli erano piccoli, riguardo a ciascuno di loro, eppure oggi sono tutti persone in gamba. Sono meravigliosi. Se penso a tutto il tempo che ho sprecato. Dave cercava di dirmi: getta il tuo peso, lascia fare a Dio. Ma io... Sapete come facciamo, no? Non ci piace ammettere quando qualcuno ha ragione, così cerchiamo di trovare difetti anche in lui. Una delle mie figlie, ad esempio, era estremamente disordinata. Oh, santo cielo, infatti pensavo, quando andrà a vivere da sola non saprà dove ha messo i vestiti. Non riuscirà a trovare le chiavi dell'auto, dimenticherà dove ha messo le scarpe, come potrà mai andare a vivere da sola? Adesso, invece, mi fa da assistente personale, ossia la pago di tasca mia per aiutarmi a organizzare la mia vita. Penso un po'.